Sandra Piccinini, ci può raccontare in breve come nasce e come si evolve l'esperienza dei nidi e delle scuole d'infanzia a Reggio Emilia?
L'esperienza dei nidi e delle scuole d'infanzia di Reggio Emilia nasce oltre 40 anni fa. La prima scuola comunale nasce nel 1963, Elanna Frank. Robinson e Anna Frank sono le prime scuole. I nidi nascono nel 1971 e la diffusione internazionale esplode negli anni 90. Infatti, nel 1991 Newsweek dichiara che una delle scuole comunali, la scuola di Ana, è la migliore del mondo, a rappresentare l'intero sistema delle scuole comunali. Da quel momento c'è stata proprio un'esplosione di rapporti internazionali. E nel 1994 il comune dà vita, insieme ad altri protagonisti, a Reggio Children. Per avere migliori relazioni con studiosi che dall'estero venivano a Reggio Emilia per chiedere informazioni e per chiedere formazione. Quindi da quel momento, dagli anni 90, è stato un susseguirsi, uno sviluppo, un dilatarsi di rapporti nazionali ed internazionali, una educazione innovativa. Direi che tutti coloro che sono interessati ad una educazione dei bambini piccoli non stereotipata, innovativa, sperimentale, ha dei buoni dialoghi e delle buone relazioni con Reggio Emilia.
Cosa hanno di particolare le scuole dell'infanzia e i nidi reggiani? Cosa aveva di particolare il Diana per essere definita la scuola migliore del mondo?
Il bello è questo, che noi non pensavamo di avere delle cose particolari. Devo dire che è stata un'esperienza che si è costruita quotidianamente con lo sforzo di molti e che sa dialogare sempre col presente. Un'esperienza che cerca di avere degli elementi culturali forti, cioè non è una scuola che annoia. Che dove adulti e bambini si annoiano, ma cercano sempre qualcosa di nuovo. E qualcuno dice: per le insegnanti la vita è dura, per le insegnanti forse la vita sarebbe più dura se fosse noiosa. Cioè, nel ripetere ogni giorno le stesse cose forse ci si annoia. Invece l'idea qua è quella di trovare ogni giorno le ragioni per scoprire qualcosa di nuovo insieme ai bambini. È un'esperienza che coinvolge molto le famiglie, quindi i protagonisti all'interno sono adulti e bambini insieme e sono insegnanti, genitori, bambini. È un'esperienza complicata, anche difficile, chiede molto ai genitori, chiede molto alle insegnanti, però credo che in questo sforzo si trovi anche la tensione di costruire qualcosa di nuovo, quindi le motivazioni anche per cercare il nuovo.
Prima delle scuole comuni, prima che il comune avviasse negli anni 60 l'esperienza delle scuole comunali in senso stretto, c'erano già delle scuole popolari a Reggio Emilia, c'è cioè una lunga tradizione
Sì.
dalla fine dell'Ottocento. Quanto e in cosa ha influenzato l'esperienza poi delle scuole d'infanzia dei nidi reggiani questa presenza di scuole popolari? Cosa hanno dato le scuole popolari alle scuole, al progetto poi del comune e all'esperienza di Reggio Children?
Ma io per dare una risposta prendo le parole dello studioso Howard Gardner, che in un libro recentissimo dice: lasciatemi dare una risposta romantica a questa idea di Reggio Emilia dove la comunità intera si spende per le scuole e le scuole dei più piccoli. E riprende proprio il dopoguerra. E nel dopoguerra in questa città c'erano naturalmente le scuole religiose e si organizzano altre scuole popolari, soprattutto organizzate da donne o da associazioni femminili, su cui si innesterà l'esperienza del comune. Quindi, in una idea contrapposta nel dopoguerra cattolici e sinistra contrapposti, in un'idea contrapposta, quindi di pedagogie differenti, però la comunità intera fa scuole per bimbi piccoli e sono le prime cose che si fanno nel dopoguerra pensando alla ricostruzione. Quindi forse una lettura romantica, come dice Howard Gardner, però è una lettura che dà l'idea di come questa comunità, pur nella contrapposizione, abbia guardato al futuro guardando ai bambini.
Partecipazione popolare, quindi partecipazione comunitaria, non ripetitività delle attività pedagogiche, questi sono tutti principi cardine, immagino, delle scuole,
certo,
per l'infanzia.
Certo.
Però c'è anche forse una concezione del bambino come non solo titolare di diritti, non solo come qualcuno che deve imparare, ma qualcuno con cui imparare. Non so se sbaglio, ecco.
Certo, no, è così. Un bambino capace fin dai primi mesi o anni di vita di essere interlocutore di un adulto, quindi un adulto che deve essere molto capace di mettere in discussione le proprie conoscenze, i propri saperi, per entrare in relazione con un bimbo molto piccolo che comunica in modo differente, ma è già capace di apprendere. E questa è la, credo, la originalità, l'aver saputo mettere in discussione insegnanti che, forti di un sapere appreso all'interno di scuole e università, si mettono in discussione e imparano insieme ai bambini.
Passando a parlare del vostro rapporto con il Comune di Napoli, lei è stato anche assessore all'istruzione e so che avete stabilito un protocollo d'intesa con Napoli e in particolare che vi siete coordinati comunque col progetto Nidi di Mamma. Ci può raccontare in cosa è consistito questo protocollo, com'è andata un po' la storia? Ecco.
Sì, abbiamo lavorato insieme molto bene a partire dal 98, un protocollo che nasce alla fine degli anni 90 e aveva delle ambizioni di scambio formativo tra insegnanti. Alcuni insegnanti di Napoli sono venute qua in settimane di formazione e alcuni insegnanti di Reggio sono state a Napoli per conoscere realtà differenti e per capire come in realtà così differenti si possa proporre comunque una scuola valida, dai contenuti culturali forti per bambini che vivono in condizioni differenti. Questo è il messaggio e il tentativo di produrre esperienze concrete. I primi due anni, direi, hanno avuto un forte scambio, poi hanno cambiato le amministrazioni, come spesso accade, ci sono meno impulsi, delle discontinuità, e la cosa che continua fino ad ora è il progetto Remida. Remida a Napoli ha aperto 3 o 4 sedi e il progetto Remida a Napoli vuole sviluppare un'idea di laboratori con materiali di riuso, materiali da non scartare ma che possono essere riutilizzati. Quindi là dove non ci sono neanche le scuole dell'infanzia, si possono aprire degli spazi dove i bambini possono andare in assenza di servizi o in assenza di mamme che possono curare questi bambini. L'esperienza dei Nidi di Mamma la conosciamo bene perché nasce in quegli anni mentre collaboravamo con il Comune di Napoli. Il Comune di Napoli, mentre apriva nidi d'infanzia, apriva anche questa esperienza dei Nidi di Mamma, credo molto utile per quella realtà, perché mentre si occupava dei bambini si occupava anche delle mamme che o erano disoccupate o a forte rischio di disagio sociale, diciamo, e quindi offriva a queste mamme la possibilità di diventare le prime educatrici dei propri bambini. Credo che sia stata una scommessa utile per quel comune. Naturalmente molto differente è la realtà sociale e la realtà occupazionale delle due città. anche chi viene da Napoli a vivere a Reggio Emilia viene qui per lavorare, quindi ha bisogno di servizi che accolgano i bambini, educhino i bambini mentre le mamme e i padri sono al lavoro. E quindi si tratta di servizi molto differenti, però stanno in relazione soprattutto sulla idea educativa, sull'idea culturale che si propongono che si propone ai bambini.
C'è questa idea un po' della comunità al centro, anche se si parla di comunità differenti, però c'è sempre un approccio, diciamo, legato non solo al bambino ma alla famiglia, in tutte e due le esperienze, mi sembra di capire.
Sì, bambino, famiglia e comunità. Cioè c'è qualcuno che se ne fa carico, non c'è una comunità che non si interessa, c'è una comunità che si fa carico sia in quel caso sia delle madri che dei bambini, ma anche a Reggio Emilia il progetto riguarda prioritariamente i bambini ma coinvolge necessariamente le famiglie, diventa un progetto educativo anche per le famiglie o almeno di inclusione sociale.
Quale altre realtà anche all'estero sentite più vicine come esperimento pedagogico al vostro di Reggio Emilia? Ci sono altre realtà all'estero con cui in particolare avete delle somiglianze, insomma, un approccio comune all'educazione per l'infanzia?
Beh, direi che da quando nasce Reggio Children, quindi dal 1994, le esperienze all'estero si sono diffuse tantissimo, ormai riguardano tutti i continenti. A noi ci piace lavorare spesso con quelli che sembrano più lontani dal punto di vista culturale e sociale. Questa è una sfida che ci piace, cioè quando le condizioni sembrano molto differenti sono le condizioni migliori per lavorare insieme e provare a vedere se un sistema, un approccio, noi non amiamo definirci un modello, ma queste idee che secondo noi sono idee che riguardano i bambini nel mondo possono funzionare e quindi ci piace lavorare là dove c'è povertà.
Un esempio di...
Ma negli Stati Uniti abbiamo lavorato in molte realtà, pubbliche e private, dal punto di vista sociale molto degradate talvolta. Le scuole pubbliche di Chicago sono alcuni esempi. Adesso abbiamo una richiesta dalla scuola pubblica di Boston. Lavorare nelle scuole pubbliche degli Stati Uniti spesso vuol dire questo, lavorare in situazioni di disagio notevole dove delle volte nelle scuole si entra con le forze dell'ordine, con le forze di polizia. Ecco, produrre cultura sociale in queste situazioni ci piace molto, è una bella sfida. Talvolta riusciamo, mi sembra che alcune esperienze, soprattutto in Chicago, nelle scuole comunali di Chicago, abbiano funzionato, sono cambiate molto a partire dagli ambienti alle situazioni sociali modificate. È chiaro che il lavoro è molto lungo, difficile, bisogna stare là, bisogna lavorare molto con gli insegnanti, però le opportunità ci sono. A Boston l'anno scorso ho visto una realtà molto difficile di segregazione culturale, di ghetto, come noi lo diciamo delle volte semplificando, però dove c'erano famiglie di volontari che facevano scuola in alcune situazioni, i volontari erano anziani, persone che mettevano a disposizione del loro tempo e delle loro energie per, quindi credo che in ogni luogo vi sia un piccolo germe su cui poter lavorare per produrre esperienze di qualità.
Tornando un attimo alle scuole invece alle scuole di infanzia di Reggio Emilia, so che due aspetti, comunque due ambienti che hanno molta importanza in ogni singola scuola sono l'atelier e la cucina, ce ne può parlare brevemente?
La cucina è il primo luogo di comunità, delle volte anche il primo luogo di comunicazione. Una mamma chiede che cosa ha mangiato oggi, se ha mangiato o no il bambino. Questo è il primo approccio di solito e si può anche chiudere lì dicendo sì, ha mangiato, no, non ha mangiato, oppure mangerà. Se invece l'insegnante è una brava insegnante, sa che deve partire da questo da questa prima domanda per poter offrire altre possibilità, ma di solito è la prima preoccupazione e diventa anche il primo interesse, perché non dimentichiamoci che comunque i genitori ci affidano un bene prezioso e lo affidano molte ore del giorno, quindi è comprensibile che si parta da il che cosa ha mangiato e come ha mangiato. Noi abbiamo sempre fatto molta attenzione quindi alla cucina, lo chiamiamo il nostro personale altamente specializzato, altamente professionalizzato. Oggi le nostre cuoche sono cuoche capaci di, oltre che di far da mangiare per i bimbi molto bene, anche di fare dei corsi per i genitori. Quindi ci sono serate nelle cucine aperte ai genitori dove chi vuole cimentarsi può avere un approccio al cibo naturale, al come mangiano i bambini, a tutte quelle curiosità anche per come proporre il cibo ai bimbi, che credo siano parti che rischiamo di perdere nelle famiglie di oggi. Quindi il cuore pulsante di una scuola, la cucina, perché è la prima relazione con i genitori, ma è anche il rischio di una perdita nella nostra società. E l'atelier non è l'unico luogo, è un luogo dei linguaggi espressivi, noi diciamo. E l'atelier ha avuto un iniziale sviluppo negli anni 70 e poi è stato rivisto anche nelle sue forme, passando da un mega atelier o un unico atelier nelle scuole a dei mini atelier in ogni sezione. Noi abbiamo le scuole suddivise generalmente per fasce di età omogenee e quindi ogni fascia di età ha una scuola, un'aula, una sezione con un mini atelier dove si possono approfondire i vari linguaggi. Loris Malaguzzi diceva che i bambini hanno 100 lingue e la scuola gliene ruba 99. L'atelier è il tentativo di produrre dentro la scuola dei luoghi dove 100 linguaggi possono essere espressi quotidianamente. È chiaro che questa è una metafora ed è una provocazione, però la speranza è di riuscire a produrre dei luoghi, a mantenere dei luoghi dove i bambini possano sperimentare le loro 100 lingue e non rubargliele.
Un'ultimissima domanda. Avete mai provato a fare scambi con famiglie e bambini dall'estero in un'altra realtà?
No, abbiamo fatto degli scambi tra scuole e degli scambi tra insegnanti. Con i bambini ce l'aveva proposto Napoli ci aveva proposto un soggiorno in una scuola estiva di Grosseto. Non abbiamo poi portato avanti l'esperimento, ma credo che siano strade da provare. Era molto più facile negli anni passati, mi ricordo che qualche gitarella le scuole la facevano al mare, facevano anche le settimane verdi o le settimane azzurre, ma recentemente mi sembra che abbiamo limitato queste